Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Oltre Lago.
Buonasera.
Sono Francesca di Centro Volo Rapaci.
Sono Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E oggi siamo qui alla seconda puntata del nostro programma Chiamami Aquila. Oggi vi presenteremo tutti i nostri esemplari presenti presso Centro Volo Rapaci, Falchi di Rocca Romana, e vi racconteremo quella che si può definire la storia personale di questi nostri grandi amici con gli artigli.
Questi amici alati con le zampacce artigliate.
Questi pennuti, no, sì, Alessandro? Sì. Il mio istruttore che fondamentalmente, nonché socio, mi incoraggia sempre ad avvicinarmi a quei meravigliosi artigli che non promettono a volte nulla di buono. Però ce l'abbiamo fatta, no, Alessandro?
Stiamo andando avanti, dai.
Perfetto, è sempre importante andare avanti.
Esatto.
Allora, Centro Volo Rapaci, come abbiamo detto nella prima puntata di Chiamami Aquila, è un centro di educazione ambientale. L'avevamo presentato in questo modo di carattere generico, oggi quindi ci teniamo a dare delle spiegazioni sicuramente più specifiche, più efficienti, e speriamo che riusciremo a trasmettere il messaggio circa quello che noi facciamo tutti i giorni in una maniera corretta.
Soprattutto anche spiegando la provenienza di certi esemplari che abbiamo, che non provengono proprio da allevamenti, ma sono stati anche recuperati da situazioni, insomma, abbastanza difficili.
Sì, considerate che è importante sottolineare che non facciamo recupero di fauna selvatica, perché per quello ci sono i CRAS, cioè quindi i centri di recupero fauna selvatica
autorizzati,
come ci spiega Alessandro. Noi abbiamo fatto dei recuperi su privati, anche noi siamo dei privati, quindi magari che ne pensi, Alessandro, possiamo definirlo un recupero privato su recupero privato?
Ma definire proprio salvataggi in salvataggi, alcuni casi
è vero. Considerate, amici ascoltatori, che Centro Volo Rapaci, come abbiamo detto in prima puntata, nasce 26 anni fa da questi due noti falconieri, Paola Falcone e Giancarlo Pirrotta, di cui ho molto piacere, ecco, rinominarli anche in questa seconda nostra puntata.
Diciamo, sono proprio le colonne portanti che hanno creato il centro.
E quando hanno creato il centro ci fu un recupero altresì importante, forse più dei loro nomi. Parlo della nostra Olga, Alessandro,
che nostra Olga.
Ti cedo la parola per il grande amore che per oltre 15 anni hai nutrito.
La nostra Olga, mi tocchi un nervo un po' scoperto, perché mi tocca profondamente a livello anche sentimentale, perché purtroppo è un'aquila che è venuta a mancare circa un mesetto fa, un'aquila che stava con noi da 25 anni, signori, proveniente da una storia molto molto articolata, e per la prima fase della sua vita è stata, diciamo, maltrattata, diciamola tutta, insomma.
Usata anche.
Usata.
Veniva, in studi cinematografici.
Veniva, pensate, dalla ex giunta russa di Brezhnev, regalata all'Italia. All'epoca furono regalate 20 aquile. I giornali dell'epoca riportano questo articolo. Poi che successe? Queste aquile vennero spostate in delle voliere in Puglia. Che successe? Una banda, perché gente che in pratica non sa interagire con la natura, tante volte pensando di far del bene, fa tutt'altro, fa più danno che altro. Diciamo, una banda vera e propria di animalisti ha pensato di agire in un certo modo, aprendo le voliere, liberando queste aquile. Che successe? Che la maggior parte sono morte. Chi di fame, perché se un'aquila non gli insegnano i genitori sia a volare che a cacciare, muore di fame. Oppure chi folgorate sopra i fili dell'alta tensione, o che addirittura sparate dai cacciatori, che ci tengo a dividere questa categoria: ci sono cacciatori e sparatori, e lo sparatore è quello che spara anche al cespuglio che si muove pensando che dietro magari c'è un cinghiale, poi magari c'è una persona a funghi e si becca una bella impallinata, voglio dire. E anche Olga venne trovata, diciamo, con la spezzata, sparata, e ancora c'aveva dei piombini vicino al cuore che purtroppo non sono stati potuti estrarre perché erano troppo vicini, però è guarita lo stesso. Poi che successe? Successe che Olga venne di proprietà di un tizio che faceva cinema con gli animali, ok? Questo super esperto di felini però ne sapeva poco e niente di rapaci, tant'è che mise Olga a stretto contatto con voliere separate però molto vicine a dei grossi felini, e Olga, impaurita da questi bestioni, insomma, continuava a sbattere contro la voliera. Si è tutta fracassata al becco, tant'è che non mangiava più. A quel punto, per caso, venne chiamata Paola Falcone, che per un'altra consulenza stava lì in questo posto, diciamo, vide quest'aquila così distrutta, e, insomma, per farvela breve, gliel'ha pagata sonoramente e se l'è portata via. Qui parliamo, diciamo, negli anni Ottanta, signori. All'epoca non c'erano tutti questi veterinari specializzati, diciamo, in specie esotiche. Ce n'era uno importante,
che ancora oggi è un nome che adesso è di fama mondiale,
è un luminare proprio sui rapaci, che da Milano prese il treno di corsa e venne giù su chiamata di Paola, e si misero d'accordo su una strategia, dandogli dei forti integratori, diciamo, per far ricrescere il becco, perché continua a crescere il becco, dandogli dei forti integratori, diciamo, si accelera questa pratica, continuando a tagliuzzarlo, perché per stimolarlo, diciamo, hanno ridato una forma quasi decente al becco, in modo che così poteva mangiare autonomamente, perché il becco serve per strappare la carne per nutrirsi, ok? Diciamo, il becco non ha preso una forma proprio decente, però serviva allo scopo. A quel punto Olga, rimessa, diciamo, in sesso, in forma, che deve fare un'aquila, Francesca?
Deve volare. Deve. E così fu. Quando il dottor Lorenzo Crosta diede il suo parere, il suo esito positivo a Paola Falcone e Giancarlo Pirrotta, il quale medico affermava che questo rapace, dal suo punto di vista, poteva tornare a volare, i due falconieri chiamarono con sé altri loro amici falconieri, e all'epoca gli strumenti come la telemetria, la radio, non erano, come dire,
così
precisi e tecnologici come li troviamo nei giorni odierni. Si misero in squadra questi falconieri e videro Olga.
Si andava proprio sulle coste del lago di Martignano, che ha delle discese molto ripide, proprio perché l'aquila ha difficoltà, diciamo, ad alzarsi da terra,
in quanto rapace pesante.
Allora servono delle rampe per alzarsi in volo.
Videro Olga salire in alta quota e scomparire da quella che poteva essere il loro raggio visivo.
Dopo vari tentativi
di richiami, la telemetria, che ci tengo a sottolineare, all'epoca non era così precisa, quindi si perdeva continuamente il segnale, quindi attimi, minuti, che poi sono stati, come ci racconta sempre la nostra Paola, 30 minuti, videro ricomparire Olga presso Centro Volo Rapaci. E da lì questa nostra regina, perché noi l'abbiamo sempre chiamata la regina, riprese a volare, ma soprattutto ha iniziato una vita piena di dignità.
Un altro capitolo della sua vita.
Una vita piena di dignità. Olga è stata, come dire, un'aquila oggetto anche di interesse di vari studiosi, in quanto si presuppone che fosse l'aquila più anziana in Europa, se non addirittura al mondo. Parliamo di un esemplare aquila delle steppe. E vi voglio raccontare una cosa molto bella. Olga si è ammalata per età senile e quindi è sopraggiunta una patologia di carattere neurologico, di carattere ischemico, la quale comportò a quest'ultima una sequela di attacchi ischemici, dove Olga con estrema dignità ha sempre superato. C'è stato un momento che aveva, a causa di dell'ennesimo attacco ischemico, aveva perso l'utilizzo della vocalizzazione.
Non faceva più nessun verso, poverino.
Ovviamente ci teniamo a ringraziare il veterinario, il dottor Ivano Ciraci, che è stato sempre presente in ogni momento, senza discriminazioni di orario, quindi possiamo affermare giorno e notte, il quale si è prodigato ma non solo con un'estrema professionalità, ma anche con un grande attaccamento da parte sua verso la nostra Olga. E nel giro di una settimana quest'ultima rifiorì. Sembrava come fosse tornata 2 o 3 anni fa.
Ha ripreso l'appetito, rimangiava regolare.
Arrabbiava. Ti ricordi Alessandro come ci cacciava dalle voliere?
Una bestiola di carattere, con la sua età, insomma, sempre un'aquila parliamo, voglio dire.
L'8 luglio Olga, dopo pochi minuti, e ci teniamo a dire senza sofferenza, ci ha lasciati. Sofferenza da parte sua, perché noi di Centro Volo Rapaci ancora oggi non abbiamo elaborato questo dolore, però la cosa che ci dà forza è che Olga è stata seppellita con estrema dignità da tutti quanti noi, avvolta in un bellissimo lenzuolo bianco, e è stata data degna sepoltura vicino a quella che era la sua struttura, quindi la sua voliera, e sono state piantate delle rose bianche. Per antonomasia la rosa bianca è la rosa della regina, e lei è e sarà sempre per noi la nostra regina. E ne approfitto per fare un ringraziamento speciale al fioraio di Trevignano, il quale era venuto a trovarci anni fa.
Se la ricorda.
Se la ricordava,
ma
volava. Se la ricordava in volo, e quindi ha voluto contribuire a donare queste rose bianche, che noi siamo sicuri che cresceranno, si alimenteranno della sua energia vitale, perché Olga aveva veramente un'energia vitale che tante volte ha funto d'esempio a tutti quanti noi. Noi esseri umani passiamo sempre dei momenti alti, dei momenti bassi, ognuno di noi ha un carattere diverso, c'è chi reagisce in un modo, c'è chi reagisce in un altro, e Olga ha sempre dato spunti di riflessione.
Sempre presente e importante per tutti noi.
Per tutti noi. Chiaramente noi abbiamo voluto, ecco, presentare in primis Olga per il grande amore e la grande dignità con il quale ancora la piangiamo, perché le nostre lacrime sono piene della stessa dignità che Olga ha mostrato ogni giorno della sua vita presente a Centro Volo Rapaci. Ma in realtà di recuperi ne sono stati fatti, diciamo, di numerosi. Alessandro, ce lo ricordiamo, Gigi, il nostro allocco di Lapponia.
Gigi, preso...
Il nostro Gigi.
Diciamo, se si può chiamare così, un allevatore che aveva, quando è arrivato al centro, io sinceramente non sapevo che animale era, perché era un groviglio di penne tutte sporche, un mucchio di penne, una cosa atroce.
Meno male che io non c'ero, Ale, all'epoca.
Tutto sporco, fatto sta che stava in una voliera da dove l'ha preso Paola, piccolissima, insomma una cosa proprio, un obbrobbio, scusate.
Era una voliera, era
una gabbia.
Una gabbia, forse leggermente più alta di un trasportino.
Stando, diciamo, lì da noi ha preso, insomma, delle sembianze più consoli a un allocco di Lapponia. Dopo un mesetto buono ha cominciato a riprendere le sembianze, a calmarsi un attimino, però comunque un animale che si è portato dietro le conseguenze sue, dei traumi, difficile da avvicinare, insomma, perché purtroppo questi animali sono già particolari, se non trattati già da pulli, diciamo, in un certo modo, specialmente poi notturni, considerate il mondo in cui vivono, insomma, un mondo a sé, molto tranquillo, fra virgolette, abituati male, diciamo, si traumatizzano in un modo che non puoi fare altrimenti che insomma cercare di trattarli bene, perché ci si interagisce veramente poco e diventa problematico, perché uno magari spera, dice, vediamo se riesco a fare qualche cosa con questo animale, ma non a livello, sai,
di lavoro, a livello di relazione, di interazione con l'animale stesso.
E a quel punto diventa difficile anche farlo salire sul pugno, cioè rimangono sempre sospettosi, va a capire quello che ha passato, insomma.
Beh, ne ha viste anche il nostro Gigi, e questo chiaramente è stato anche messo nero su bianco dai medici veterinari esotici che sono sempre presenti nelle nostre giornate in qualsiasi momento, perché chiaramente, oltre che da protocollo, il veterinario ripetutamente viene su a fare dei controlli generici di prevenzione. Ovviamente ogni recupero fatto, sono stati fatti tutti gli accertamenti clinici e diagnostici del caso, perché giustamente Alessandro ha descritto tutte le problematiche relative all'instaurarsi di una relazione tra essere umano e rapace notturno, già complessa di per sé, quindi immaginiamoci su un esemplare maltrattato o magari malnutrito, mal gestito, quindi insomma tutto sommato si può riassumere in un esemplare visibilmente stressato. Ma oltre questa parte vi sono anche altre difficoltà, cioè quelle delle cure veterinarie, che a volte possono risultare di carattere invasivo. E quindi insomma tutto
ti
questo
muovi sempre
per
in
dire...
punta di piedi sperando di far bene, ma tante volte non sempre è così.
C'è un grande lavoro dietro, e contornato sempre da una forte umiltà che fa scaturire in noi dei dubbi: stiamo facendo bene, stiamo facendo male? Io ho citato l'umiltà perché quello che diciamo sempre a Centro Volo Rapaci è la seguente frase: chi è l'essere vivente che può acquisire il dovere, nonché il diritto, di decidere per un altro essere vivente che appartiene ad un'altra specie? E quindi non ci capiamo, non parliamo la stessa lingua e ci muoviamo attraverso delle interpretazioni chiaramente di carattere comportamentale.
Sono territori indubbiamente sconosciuti e te devi muovere veramente in punta di piedi.
Sicuramente un territorio ostico, per carità, il comportamentismo è stato proclamato scienza già nel 2008, ma pur sempre un'interpretazione di un linguaggio non verbale e una manifestazione di comportamenti a volte anche di carattere neurovegetativo. Però con tutte le difficoltà nel entrare in relazione con una specie alla quale noi non apparteniamo, siamo due mondi differenti, ed è cosa buona e giusta ogni tanto farsi la domanda e dire: ma io sto agendo bene? Io sto agendo male? Sto andando in eccesso di soccorso, perché io magari penso che quell'animale ha bisogno di essere soccorso, quando invece magari quell'animale sta benissimo per fatti propri, no
Alessandro?
Ricordiamoci
sempre poi che in natura loro non hanno assolutamente bisogno di noi, loro non lavorano con noi. Sono loro che ci permettono un minimo di collaborare con loro, ma non ci scordiamo che il filo che lega il falconiere all'animale è sottilissimo, si può spezzare in un secondo, basta un rumore, una folata di vento, una situazione ambigua e il rapace puff se ne va e non torna, raramente può tornare, ricordatevi, solo se c'è un rapace che da tanti anni vola nello stesso posto può tornare. Ma un grosso può. In genere, anzi spesso e volentieri, vai tu a cercarlo con la radio, telemetria o satellitare, quello che sia. Cammini,
con tanta
cammini,
buona
cammini.
Volontà.
A me l'intorno, intorno al Centro Volo Rapaci, le casette della gente che abita lì, mi conoscono tutti come il rompiscatole della zona, perché sai, scappa rapace, che fa? Si va a posare sopra un bell'albero dentro una villa. Allora che fai? Suona il campanello. Buongiorno signora, mi farebbe entrare un attimino che devo recuperare il falco? Più delle volte ti rispondono sì, come no, ventatene un'altra, track, e ti attaccano giustamente il citofono in faccia.
Chi sei tu?
Che si fa in quei casi? Si scavalca, perché io un rapace lì non ce lo lascio. E allora che faccio? Scavalco, in genere recupero il rapace, mi sbrigo a scavalcare coi cani che mi corrono dietro, poi se non ti spara il padrone che esce fuori, allora finisce tutto a foto e a sorrisi, perché si rendono conto che non stai dicendo frescaccia, insomma. Questo per farvi un riassunto della situazione.
Beh, queste sono delle situazioni effettivamente aneddoti che il nostro Alessandro ha vissuto molteplici volte.
La morale è che se sei un pantofolaro che ti piace il cammino, che la sera vuoi rientrare a casa alla certa ora, lascia perdere la vita del falconiere.
Perché tante non volte, fa per te.
Perché tante volte ti scappa un animale, ti trovi in mezzo al bosco a cercarlo smadonnando di qua e di là, comincia a piovere e tu ti fai un piccolo esame di coscienza e dici ma io che sto a fare qui? Ma potevo fare un'altra cosa nella vita, no? Poi che fai il giorno dopo? Ristai lì, perché ti è entrata talmente in profondità sta passione e, come si dice, le passioni muovono le montagne. È vero.
È vero. E proprio perché muovono le montagne vogliamo raccontare della nostra caramella, che è stata
caramella
la nostra Mella. Caramella Mella, la caramella, o la nostra star di Centro Volo Rapaci, che noi simpaticamente diamo voce. Allora, chiaramente Alessandro ci ha illustrato, ecco, insieme a me, una serie di recuperi fatti da situazioni, ecco, che possono essere dichiarate da ignoranza, da superficialità,
presunzione,
arroganza. E proprio perché abbiamo nominato la presunzione e l'arroganza, Caramella è un Barbagianni, un esemplare
nome
femmina.
Scientifico, scusami,
com'era? Tito Alba. Tito. Con Alessandro giochiamo sempre, ci interroghiamo a vicenda, o è meglio, il mio istruttore mi interroga, quindi devo stare molto attenta a quello che dico, anche in questa nostra puntata, cari amici ascoltatori. Caramella è un esemplare femmina di Barbagianni, nome scientifico Tito Alba. È un rapace notturno e, come spiegava Alessandro, con i rapaci notturni ci vuole una buona dose di pazienza in più, già la grande quantità di pazienza che si deve avere con i rapaci diurni.
Io dico sempre, scusa Francesca,
prego,
la falconeria è pazienza. Con i rapaci ci vogliono almeno 3 pazienze in più. Pazienza.
E con il notturno, Alessandro?
Questo dicevo. Cioè,
altre 4 pazienze.
Pazienza in più.
Spesso e volentieri, amici ascoltatori di Radio Oltrelago, siamo di fronte ad affermazioni di dubbia moralità da parte magari di colleghi falconieri. Quali sono queste affermazioni? Ah, questo esemplare non volerà mai. Ah, questo esemplare non serve a niente. Ah, ma che ci fai con questo esemplare? E queste erano le frasi che venivano rivolte alla nostra Caramella. Perché? Perché Caramella da Pulla era quell'esemplare che rispetto ai suoi fratelli, chiamiamoli così, rimaneva più in disparte, quindi già mostrava un carattere, un temperamento
non facile,
timoroso, schivo. E quindi fondamentalmente questo esemplare stava rimanendo all'allevatore perché nessun falconiere la voleva. Paola si interessò di questo esemplare, fece un giro di telefonate, ma senza ricevere nessun esito positivo. Un bel giorno, mentre io e Alessandro eravamo dediti alla pulizia e alla sterilizzazione delle voliere, arriva Paola e mi fa: allora Francesca, che dobbiamo fare con Caramella? Te la prendi tu, perché se no non si sa che fine fa? Io posto tutta l'attrezzatura che avevo in mano per sterilizzare le nostre voliere, guardo Alessandro che, in qualità di mio istruttore, esprimeva nei miei riguardi il suo dissenso, ma aveva ragione, perché lo ammetto senza alcun tipo di difficoltà, la mia poca esperienza, prendere un rapace così complesso, poi un rapace notturno, quindi ancora più complesso, destava al mio istruttore una serie di perplessità. Io non posso sentire storie tristi sugli animali, quindi guardo Paola, dico: Paola, dammi il Barbagianni, me ne occupo io. Cosa accade? Arriva questa Barbagiannina e la guardo, dalla sua colorazione mi ricorda la caramella Mu. Non so se voi amici ascoltatori ve la ricordate la Mu, no?
Sì, perché
quante
è un
ce
po'
ne siamo
più
mangiate.
Rossiccia in genere del bianco del solito Barbagianni, diciamo.
Quindi la guardo e dico: lei è mia e si chiamerà Caramella. Inizia il mio primo percorso con un rapace notturno, quindi la prendo e la porto a casa con me. Sono stati dei mesi durissimi, 7 mesi durissimi, perché all'inizio questo esemplare mostrava un comportamento davvero di rifiuto nei miei confronti. E io ero in una difficoltà tremenda e non mi vergogno a dire anche in lacrime, perché spesso mi sembrava di torturarla. Quindi io non sapevo qual era il confine preciso tra il fare il bene di questo animale, inteso come prendermi cura di lei, e dove invece stavo stressando l'animale. E quindi sono stati 6 mesi di forti dubbi, anche di angosce,
sì,
che ho vissuto.
Te stressa a livello emotivo una cosa del genere.
A me particolarmente, Alessandro.
Perché devi perseverare, insistere, avere pazienza. Non è facile.
Non è facile. Però io sono una persona anche molto determinata e soprattutto, più che determinata, io ho un grande amore per tutti gli animali, per tutti gli esseri viventi, da quando che sono nata, perché vedo i miei album di famiglia di cui situazioni in cui ero troppo piccola, quindi a oggi non ho memoria, però io sto sempre in contatto con un animale.
C'è sempre un pelosaccio, un braccio,
un pelosaccio, un pennuto, insomma, svariati quadrupedi
tra
o pennuti.
Tra capelli e te non si capisce la differenza.
Esatto, no? Dove arriva uno e finisce l'altro. Comincio a fare una serie di azioni che potevano orientare l'attenzione di questa Barbagiannina al fatto che si poteva fidare di me. 6 mesi, tutte le notti dopo il lavoro, quindi dalle ore 21:30, 21:40, c'ero io in giro per il mondo a tentare di metterla in volo, perché io non finirò mai di ripeterlo. Sono rapaci, i rapaci sono uccelli, gli uccelli vanno fatti volare, non devono stazionare nelle voliere. Dopo 6 mesi, dove tutte le speranze ormai erano seppellite non meno di 12 metri sottoterra, Caramella all'improvviso inizia a volare.
Ma allora so così, all'improvviso ti danno un segno.
Alessandro,
se perseveri, qualcosa ottieni.
Ma quanti messaggi vocali di urla, grida ho mandato a te, Paola.
Zitta, zitta, per carità.
E chiaramente non è potuto mancare il momento di molteplici fotografie sul campo di volo con me, Caramella e Alessandro. Queste fotografie sono state pubblicate e intitolate Momenti unici tra allieva e istruttore, dove si va a immortalare il mio primo rapace recuperato,
nonché
perché scarto dei falconieri, nonché una gran Barbagiannina che è l'amore di tutti i clienti
Pulsino,
di Centrovolo Rapaci
Pulsino,
la quale io do la voce, perché Caramella, dovete sapere che non è vero che era timorosa. Caramella era una Barbagiannina un po' paranoica che pensava che tutti quanti le rubavano non i pulcini ma i pulsini, e quindi non volava perché lei doveva fare la detective dei rubapulcini. Quindi, cari amici di Radio Oltrelago, non è vero che abbiamo recuperato Caramella, ma le abbiamo fatto capire che si può fidare di noi.
Bene. Ok.
Grazie a tutti per averci ascoltato, specialmente di tutte queste scemenze,
sì,
che diciamo, rubapulcino. Vi salutiamo e vi ringraziamo,
e
cari amici ascoltatori di Radio Oltrelago.
Un ciao grande a tutti.
Da Centrovolo Rapaci.
Buonasera.